để đến lúc continuiamo il nostro percorso sugli Atti degli Apostoli e oggi ci viene incontro Atti 2, perché l'altra volta eravamo arrivati al capitolo 2 degli Atti e ci eravamo fermati al versetto 36. Oggi leggiamo qualche altro versetto e praticamente mi fermerei intanto su 37-41. Poi, se c'è tempo, continuiamo con 42 e seguenti. Quindi, Atti 2,37, 41. Leggo il testo. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Bene, è un testo molto importante perché vi si trova quella domanda fondamentale dell'uomo di sempre, che in qualche modo era presente anche nell'Etiope di questa mattina. La domanda è: cosa dobbiamo fare, cosa devo fare per vivere la salvezza, per essere salvato? Ora, fermiamoci un attimo su questa tematica, perché è importantissima per noi ovviamente, ma anche per l'uomo. Cioè, il problema della salvezza. Cosa vuol dire essere salvati? Che cos'è la salvezza? Penso che sia uno di quelle tematiche, di quei temi che noi diamo per scontato. Gesù ci ha salvati, col battesimo siamo stati raggiunti alla salvezza. Quindi usiamo salvezza, salvati, salvato, tutti questi termini, ma che peso gli diamo? Che cos'è?
La vita eterna, no?
Era una domanda retorica, nel senso che bisogna stare molto cauti a dare una risposta a questa domanda, nel senso che cosa vuol dire vita eterna? A questo punto. Ma Gesù non è venuto a mandarci in paradiso, no? È venuto a salvarci da qualcos'altro.
Ci risuscita.
Sì, queste sono risposte da catechismo, ecco, no? Quindi noi cerchiamo di essere un po' evangelici, ecco. Penso che l'ambiente informatico ci possa servire a questo proposito, no? Se tu lavori molto al computer, e fai un lavoro molto lungo, molto complesso, e ci lavori per giorni, magari settimane e mesi, no? Poi si guasta il computer. Se non hai salvato, a me è successo, perdi tutto. Ecco, è un'immagine ovviamente, però rende bene l'idea, perché la salvezza in fondo è proprio questo: vivere su questa terra giorno dopo giorno, lavorando, amando, facendo tutte quelle cose che vanno fatte, pensando che di costruirti in qualche modo la vita, con tanto impegno, con tanto, e poi scoprire che tutto va perduto. Ecco allora il senso. Che senso ha vivere così? Che senso ha fare, lavorare, amare, spendersi, prendersi cura, costruire, edificare, se poi tutto va a finire nel nulla? Nel momento in cui si guasta la tua vita, e per noi il guasto più grande è la morte, se va perso tutto, che senso ha aver lavorato tanto? Lavorato ovviamente nel senso di edificare, di vivere, ecco, che senso ha aver vissuto? E questo è il problema della salvezza. La salvezza allora sarà la possibilità di vivere una vita più o meno lunga, ognuno la sua, nella consapevolezza che tutto questo non vada perduto, che non vada a finire nel nulla. E questo problema della salvezza solo gli uomini se lo pongono, le bestie non se lo pongono. Perché? Perché la bestia non è consapevole del limite, e del limite massimo che è la morte. Cioè noi siamo in una situazione drammatica, noi uomini. Conosciamo, siamo gli unici a sapere che dobbiamo e dovremmo morire, e di conseguenza siamo gli unici a porci il problema della salvezza. Perché sapere che arriverà la morte a porre fine a tutto, allora ecco sorgere la domanda: come essere salvati? Come poter salvare ciò che abbiamo vissuto? Ecco il messaggio del Vangelo. Il messaggio, la bella notizia, la buona notizia è: siamo salvati. La nostra vita è salva, la nostra storia è salva. Tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo compiuto e facciamo, e amiamo, e stringiamo, per cui ci spendiamo, per cui ci prendiamo cura, è salvato. Non andrà perduta. Non andrà perduta la nostra vita. Ma la bella notizia va ancora oltre e ci dice che non saremo salvati, ma siamo salvati. Cioè che la salvezza è già avvenuta, si è già compiuta la salvezza per noi. E gli Atti ci dicono, tutto il libro degli Atti degli Apostoli ci dicono, in fondo, che la salvezza consiste in uno stile di vita nuovo. Cosa voglio dire? Voglio dire che Dio in Gesù Cristo non ci darà la salvezza alla fine. Cioè la salvezza non è qualcosa che ci raggiunge dall'esterno in extremis, ma Gesù ci dà la salvezza nel senso che ci ha dato la possibilità di vivere una vita tale che non potrà mai andare perduta. Se conduciamo uno stile di vita in un certo modo, questa vita, perché è condotta così, con questo stile di vita, non potrà andare perduta. Vedete? Quindi la salvezza non è qualcosa, non è un'opera magica di Dio che ci manda in paradiso, così, no? La salvezza è poter condurre una vita quotidiana, storica, di ogni momento, tale da non andar mai perduta. O se vogliamo, come si fa a vivere uno stile di vita così, cioè con quella qualità talmente alta che ci preserverà dalla fine, cioè dalla distruzione, dalla perdita di tutto? Dipende dal tipo di cuore che abbiamo, perché la vita scaturisce dal cuore. Allora la salvezza, se vogliamo ancora approfondire, la salvezza sarà una questione di cuore. Infatti Gesù ha compiuto quel grande desiderio dei profeti, ha cambiato il nostro cuore dalla pietra alla carne. Non solo, una carne capace di vivere secondo lo Spirito. Quindi, la salvezza è poter condurre una vita dominata dallo Spirito, grazie al quale possiamo vivere con quello stile di vita presentato in Galati 5:22, cioè nell'amore, nella pace, nella gioia, nella benevolenza, nella mitezza, nel dominio di sé e avanti. Tutto l'elenco di Galati 5:22. Ora, quindi per grazia, per dono, siamo stati raggiunti dallo Spirito, questo Spirito ci ha cambiato il cuore, questo cuore ci permette di vivere una vita con uno stile di vita, con uno stile, ecco, con una modalità talmente bella e grande da poter vincere anche la morte. E quello che Paolo dice: vivere una vita nuova. Questo vuol dire vivere una vita nuova. Vuol dire vivere una vita salva. Romani, no? Dice, possiamo, potete camminare in una vita nuova. E questa è la novità della vita apportataci da Cristo. Ecco, il brano che abbiamo letto è, diciamo, la reazione degli astanti al lungo discorso di Pietro che abbiamo affrontato l'ultima volta. In quel grande discorso di Pietro, in fondo, è stato detto questo, cioè cosa ha portato Cristo, cosa è successo con Cristo. Cristo ci ha dato la possibilità di vivere una vita nuova nel momento in cui abbiamo scoperto appunto di essere stati amati alla follia da questo Dio, che è il Padre di Gesù Cristo, che ci ha donato il suo spirito e ci ha permesso appunto di vivere con questo stile di vita. In fondo era questo il discorso di Pietro. E il discorso che facciamo anche stamattina durante l'omelia, no? L'uomo sarà salvo anzitutto quando sperimenterà l'amore di Dio per lui. L'amore di Dio per lui. È lì che l'uomo è salvo. Cioè tu puoi cambiare il cuore, puoi cambiare stile di vita, puoi cambiare modalità di esistenza, puoi camminare in una vita nuova soltanto nella misura in cui sperimenti l'amore di Dio per te. E questa è l'evangelizzazione, questa è la bella notizia. C'è un Dio che ti ama di un amore folle. Cosa vuol dire in pratica questo, che c'è un Dio che ti ama di un amore folle? Vuol dire che tu, anche se sbagli, anche se cadi, lui continua ad amarti. Vuol dire che qualunque cosa tu faccia, Dio ti ama lo stesso. E anche se tu ammazzi Dio, lui cosa fa? Dà la vita per te, che l'hai ammazzato. Anzi, perché l'hai ammazzato, Dio ha potuto donarti la vita eterna. E questa è la bella notizia. Questa è l'alleanza nuova del discorso di Pietro della scorsa volta. Tutte le alleanze antiche, in qualche modo stipulate molte volte abbiamo la stipulazione di alleanze, andavano tutte in frantumi quando l'umanità, l'uomo, Israele, il popolo, non era fedele all'alleanza, cioè non rispondeva all'amore. Allora Dio ti ama, tu non rispondi a questo amore, Dio rompe l'alleanza. Ebbene, con Gesù si è stabilita un'alleanza nuova. Dio ti ama, tu non lo ami, lui continua ad amarti. Lui ti abbraccia, tu fuggi, lui continua ad abbracciarti. Lui dà la vita per te, tu lo fai fuori, ma da questa morte viene la vita per te. E questa è la nuova alleanza. Cioè non viene più richiesta la controparte. Questa è la nuova alleanza. Anche se noi manchiamo di fede, lui rimane fedele. Allora quando l'uomo capirà, comprenderà di essere amato di un amore del genere, certo che la tua vita cambia. Viene a te lo Spirito, perché? Perché contempli il crocifisso, che è la morte che gli hai provocato, da cui deriva la tua vita. Contemplando il crocifisso in questo modo viene a te lo Spirito Santo ti cambia il cuore, questo cuore cambiato ti permette di vivere uno stile di vita nuovo e avanti così. Ecco, tutto questo era lo stile, era il grande discorso di Paolo. Ora capite perché gli astanti all'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore. Ma perché hanno scoperto un amore infinito. Non è un caso che Luca usi il verbo trafiggere. L'abbiamo trafitto da questo squarcio che abbiamo provocato in Dio, viene a noi un amore folle. Cioè Dio non ha risposto al male, al nostro male. Non ha risposto col male al nostro male, ma ha risposto col bene. Questa è la salvezza. Abbiamo bisogno di tornare a scoprire il messaggio veramente del Vangelo. Il Vangelo è soltanto questo.
Ma non è mica da poco vivere la vita dello Spirito.
Abbiamo una vita a disposizione per farlo.
No?
Allora la questione non è fare i moralisti e imporci di vivere un certo stile di vita. Se manca la prima parte, cioè il contemplare la croce, cioè il contemplare l'amore di Cristo, soltanto questo ci trafiggerà e ci porterà a chiederci allora che stile di vita dobbiamo compiere concretamente, cosa dobbiamo fare. Vedete, è importantissimo questo punto, perché noi come cristianesimo, no, infarciti di moralismo, siamo portati a farci questa domanda, più che domanda è l'imperativo, devi fare così. Ma è inutile dire alle persone devi fare così se manca il primo momento, che è la contemplazione dell'amore. Perché la morale, un brutto morale, l'etica, ecco meglio, l'etica scaturisce da una contemplazione. O l'etica, cioè lo stile di vita, il quotidiano, il tuo modo di vivere, o scaturisce dalla contemplazione dell'amore o diventa una morale, un imperativo. E la morale non ha mai cambiato il cuore di nessuno, è l'amore che lo cambia. O se vogliamo, è la mistica il primo momento e poi l'ascesi. Ma se manca la mistica, tutto è inutile. Cioè la mistica vuol dire contemplazione, vuol dire unione, lasciarsi trafiggere da questo amore. Contemplare il trafitto e lasciarsi raggiungere da questo aspetto, da questo amore. Allora è bello questi cristiani che quando hanno scoperto che cos'è il Vangelo, allora naturalmente sorge la domanda, che cosa dobbiamo? E allora il testo dice cosa fare, concretamente. È curioso anche in Luca, non dimentichiamo che fino al terzo secolo gli Atti degli Apostoli erano un tutt'uno con il Vangelo di Luca, non c'era differenza. Poi quando sono nati gli evangeliari, allora hanno dovuto separare il Vangelo dagli Atti. Però era un'opera unica divisa in due parti. La prima, la teoria, lo spettacolo della croce, lo spettacolo, infatti si parla di spettacolo, cioè contemplare la croce, da cui scaturisce la prassi, cioè il comportamento, il vivere quotidiano, ma sempre tenere uniti questi due momenti. Prima parte del Vangelo, Cristo crocifisso, perché in fondo il Vangelo non è altro che la storia della passione con una grande introduzione. I Vangeli sono questi, no? Il racconto della passione con una lunga introduzione. Però la seconda parte è, adesso che ho contemplato questo spettacolo, abbiamo una vita. Vi ricordate, no? Dopo aver contemplato il crocifisso, se ne andarono via battendosi il petto. È lì che c'è la conversione, no? Cambiare mentalità sulla propria vita, cambiare stile di vita, perché è contemplato l'amore. Guai se scompare il primo momento della contemplazione del crocifisso. Allora la domanda, che cosa dobbiamo fare, diciamo Pietro, ma il Vangelo, la Chiesa, ti dirà sempre di fare un processo, un cammino. Convertirsi. Cambiare. Cambiare cosa, anzitutto? La testa. La testa. Conversione, lo sappiamo, metanoia, cambiamento della mentalità, della testa. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire passare finalmente a comprendere un Dio che ci ama, cioè cambiare idea su Dio e un padre che ci ama, cambiare l'idea su me stesso, io sono un figlio amato, cambiare idea sui fratelli, non più nemici, ma fratelli da amare come io sono stato amato dal padre, perché siamo tutti figli del padre. Cambiare innanzitutto testa, pensiero su Dio, su me e sugli altri. Per fare questo bisogna essere battezzati, fatevi battezzare. Battezzare vuol dire concretamente essere immersi nella morte di Cristo, cioè è quello che dicevamo prima, no? Essere immersi nel mistero della morte e resurrezione di Cristo, cioè dell'amore che ha avuto per me. E questo battesimo, visto che ci dà la riconciliazione, qui il testo viene tradotto per il perdono dei vostri peccati. Cosa vuol dire? Vuol dire in fondo riconciliazione. Essere riconciliati, cosa vuol dire? Sperimentare il perdono dei propri peccati. Vuol dire concretamente sperimentare che il mio peccato è divenuto luogo, possibilità, occasione di sperimentare l'amore di Dio per me. Questo vuol dire perdono dei nostri peccati. Sperimentare il perdono dei nostri peccati o vivere la riconciliazione, chiamiamolo come vogliamo, cosa vuol dire concretamente? E questa è una grande ricaduta sul sacramento della confessione, anche, che dovremmo riuscire a far passare alla gente. Vivere la riconciliazione vuol dire sperimentare, credere, ma credere con la vita, sperimentare che il mio peccato, la mia fragilità, il mio limite, la mia caduta è divenuta, è concretamente luogo di esperienza dell'amore di Dio per me. Cioè, il mio limite non è occasione di separazione da Dio, ma il limite, la fragilità, è occasione donata a Dio per potersi unire a me. Questo vuol dire credere al perdono dei peccati. Se vivi tutto questo, lo Spirito scende su di te, riceverete il dono dello Spirito. Allora veramente il processo che Luca vuol farci fare oggi è impegnativo, è splendido da una parte, ma è molto impegnativo. Questa era soltanto l'introduzione. Entriamo nel testo, basterebbe anche così, però bisogna far passare il tempo, quindi entriamo nel testo. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Allora, io ripeto quello che ho detto, lo dico con altre parole perché penso che sia il punto fondamentale di questo testo, che dobbiamo metterci bene in testa, perché lo ritengo importantissimo. Il momento della teoria è fondamentale perché il momento della contemplazione dell'amore crocifisso è fondamentale perché ci guarisce. Ci guarisce da che cosa? Da un pensiero perverso su Dio. Perché noi, l'uomo da sempre, immagina, percepisce Dio come la potenza infinita, come il detentore del potere. E infatti i Vangeli ci hanno raccontato che i discepoli stessi si attendevano un Dio così in Gesù. Poi non l'hanno sperimentato così e l'hanno abbandonato, perché si aspettavano un Dio potente, che schiacciasse, che dominasse, che eliminasse. Gesù ha rivelato un volto di Dio diverso. Cosa hanno sperimentato quel Venerdì Santo i discepoli? Hanno sperimentato che la violenza caricata su Dio, Dio non l'ha rimandata sugli uomini, ma l'ha bloccata in sé, il male che abbiamo scaricato, buttato, gettato su Dio, Dio non l'ha rimandata sugli uomini, ma l'ha bloccata in sé, l'ha presa su di sé questa violenza, pur di stare con me. E allora, contemplando questo amore, io comprendo che Dio è uno che sa stabilire amore, vita e comunione anche dove noi facciamo il male. Questa è la contemplazione della teoria, dello spettacolo di Dio. Dio fa di ogni limite, di ogni male, di ogni violenza, di ogni luogo di rottura, ne fa un luogo di comunione pur di stare con me. E allora, cosa dobbiamo fare? La risposta viene da sé a questo punto. Vivete lo stesso amore. Cioè fate di ogni luogo di violenza, limite, cattiveria, male che è stata scaricata su di voi, fatene luogo di comunione, di perdono, di riconciliazione, opportunità di un'amicizia più profonda. Non dovete fare così, potete fare così, perché adesso con questo amore che vi ha mostrato, vi ha anche dato lo Spirito, per cui potete fare così. Anzi, contemplando questa teoria, contemplando questo spettacolo, comprendendo questa verità di Dio, allora comprendo anzitutto che io non faccio così, che io sono diverso, ma è una grazia questa, è una grazia. Molte volte si legge il Vangelo, no? E si dice, ma io non riesco, io non la faccio, io non posso, ma io... E ci buttiamo giù e ci rattristiamo. Ma a pensarci bene, tutto questo è una grazia, perché è alla luce del suo amore, della sua teoria, che vediamo la nostra luce, cioè mettiamo in luce il nostro male. Il Vangelo ci fa da specchio, la teoria getta luce sulla nostra esistenza e ci vediamo finalmente, ci scopriamo finalmente ciechi, ma riconoscersi ciechi è una grazia, perché è l'unica condizione per farci guarire. Ci scopriamo sordi, ma è l'unica possibilità perché Lui ci faccia udire. Ci scopriamo zoppi, ma è l'unica possibilità perché Lui ci faccia camminare nella via del Vangelo. Quindi, quando ci scopriamo distanti in qualche modo, no? Consideriamolo sempre una benedizione, perché il grave e non sperimentarlo così, perché altrimenti lui non può fare nulla, non può guarirci. Ecco allora che è il momento in cui, una volta che ti scopri così, chiedi la grazia di poter essere guarito, questa viene attraverso il battesimo, abbiamo detto, cioè attraverso l'immersione nella sua morte, nella sua resurrezione, viene a noi lo Spirito Santo, cominciamo questo cammino lento di conversione. Ho detto lento. Ed è importante che la conversione sia lenta. Dubitate sempre delle persone che vivono clamorose conversioni. A volte si sente, no? Qualcuno che va di qua e di là in santuari mariani e si convertono. Ora, se uno era a zero e fa una conversione di 360 gradi, vuol dire che è tornato sul punto di partenza. Ma mi sono convertito. Comincia con 5, 10, qui, no? 50, 180, ma 360 fai un giro su te stesso e poi torni a quello di prima. Una conversione lenta, nel senso che dura una vita la conversione, dura una vita. E non dobbiamo spaventarci del cadere, della fragilità, perché appunto sono tutte occasioni per poter fare esperienza dell'amore. Perché la salvezza non consisterà nel cambiare, cioè non trovarci trasformati, non sarà questa la salvezza. La salvezza non sarà non trovarci più peccatori, ma la salvezza in cosa consisterà? Nello sperimentare la misericordia continua nella nostra miseria continua. Vorrei dire due cose sul battesimo, perché anche a livello di prassi sacramentaria abbiamo delle idee del battesimo un po' strane. Se voi chiedete alle persone che cos'è il battesimo, cosa apporta il battesimo, la prima risposta forse è quella catechetica in che è stata insegnata, no? Che toglie il peccato originale. Ma essere immersi, essere inzuppati, cosa vuol dire? Inzuppati nella morte e risurrezione, vuol dire essere inzuppati nell'amore di Cristo, no? Perché Cristo, Dio ci ha manifestato il suo amore attraverso la morte e la risurrezione di Cristo. Quindi siamo inzuppati dall'amore. Ora, se siamo inzuppati dall'amore, l'amore che cos'è? Cristo, l'amore del Padre. Quindi siamo diventati cristici, siamo Cristo. Paolo questa esperienza l'ha fatta e cosa dice? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo è fare esperienza del battesimo, sperimentare che siamo un altro. Nel senso che viviamo da spossessati, perché siamo inabitati da un'altra presenza, che è Cristo. Galati 2:20. Cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo vivere da battezzati. Noi siamo stati battezzati, ma il battesimo ovviamente non è stato dato una volta per tutte. Siamo stati abilitati a, col battesimo che abbiamo ricevuto, a vivere in Cristo, ma tutta la vita consiste in un continuare a vivere inzuppanti nell'amore di Cristo, a fare esperienza di questo, a crescere in questo amore. E come si fa a crescere nel battesimo? Si cresce nel battesimo crescendo nella conoscenza dell'amore di Cristo per me. Quindi continuare a fare esperienza del suo amore per me. E quando farò esperienze del suo amore per me, ogni volta che cado, ogni volta che pecco, ogni volta che sono fragile. Sembra un paradosso, ma è così. Essere battezzato vuol dire appunto essere impregnato di Cristo, vivere in maniera cristica. Cosa vuol dire vivere in maniera cristica? Vuol dire che i miei pensieri, il mio modo di vedere le cose, il mio modo di parlare, di relazionarmi, sarà cristico. Cioè essere in Cristo non vuol dire sperimentarlo dall'esterno, ma vivere i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue parole, cioè è un Cristo che ha a che fare con la mia vita quotidiana. Cioè una volta che tu sei inzuppato di Cristo, tutto quello che fai sarà cristico in qualche modo. Ma questo ovviamente è il percorso della vita. La conseguenza di questo, allora, appunto, vivere in maniera cristica, ma concretamente cosa vuol dire? Vivere nell'amore. Vivere nell'amore. E cosa vuol dire vivere nell'amore? Ce lo dice Paolo in 1 Corinzi 13. Vivere in maniera paziente, benigna, benevole, che non si adira, no? Tutto quello che viene detto in 1 Corinzi 13. L'amore è, no, l'inno alla carità. Ecco, chi vive in Cristo vive con questa modalità, con questo stile di vita. Paziente, benigno, benevole, che non si adira, avanti così. Vuol dire essere dominati dallo Spirito. Ma lo Spirito non si vede. Come facciamo a sapere se siamo uomini e donne spirituali? Dalle ore che passiamo in cappella? No? No, non è quello. Non è il tempo che ci dice se siamo donne o uomini spirituali. Ce lo dice se viviamo i frutti dello Spirito. Visto che lo Spirito non si vede, si vedono i frutti dello Spirito. E i frutti dello Spirito sono quelli che abbiamo detto prima di Galati 5,22. Oppure prima Corinzi 13. Comunque, vivere l'amore. Le declinazioni dell'amore. Allora, se viviamo in maniera, se viviamo nella pace, nella cura fraterna, nella magnanimità, nella pazienza, nel sopportare e avanti così, mostriamo di essere uomini e donne spirituali, perché viviamo del dono dello Spirito, cioè viviamo l'amore di Cristo in noi che ci ha inzuppati. Al versetto 39 viene detto qualcosa di importante. Per voi infatti la promessa è per i vostri figli. Per voi, chi sono questi voi? A chi si sta rivolgendo? Proprio a quelle persone che l'hanno ucciso. È bellissimo questo. Per voi. E la promessa. Vedete, queste persone stanno facendo l'esperienza che il male che hanno provocato è diventato occasione per sperimentare in maniera folle la comunione con Dio. Cioè aver sperimentato un Dio che non l'ha allontanato questo male, cioè chi ha fatto il male, ma un Dio che ha unito a sé in maniera definitiva questi uomini, queste donne. Per voi. Perché? Perché siamo figli. E Dio ama i suoi figli. E basta. Abbiamo detto al di là di quello che fanno, al di là di come si comportano e al di là del male che fanno, perché Dio è solo amore. Con molte altre parole rendeva testimonianza, li esortava dicendo: salvatevi da questa generazione. Qui non funziona molto come traduzione, eh? Vedremo cos'è quel salvatevi, ma generazione perversa sarebbe proprio in greco sarebbe scogliotica. Scogliotica vuol dire curva. Curva cosa intende? Raggomitolata su di sé, incentrata su di sé, cioè una generazione, un mondo che si guarda l'ombelico, ma guardarsi l'ombelico vuol dire alla fine morire, perché è segno di autocentrismo, di egoismo proprio. E cosa vuol dire salvarsi da questa generazione scogliotica? Perversa, ma perversa abbiamo detto che non va, distorta se vogliamo. La traduzione è brutta perché non c'è salvatevi. A volte le traduzioni sono tremende, perché cambia proprio il senso. In greco c'è un passivo divino. Lasciatevi salvare. Che diverso, eh? Perché salvatevi vuol dire c'è ancora, è sotteso un impegno autoreferenziale. Ma la grazia dov'è? Lasciatevi salvare, lasciatevi raggiungere, perché nessuno si salva da soli. Accettate questa salvezza che è scaturita da voi, dalla croce, dando quello spirito che vi ha raggiunto, che vi ha cambiato il cuore, che vi ha fatto cambiare i pensieri, che vi ha fatto fare uno stile di vita diverso, e avanti così. Ma dovete lasciarvi raggiungere da questo amore. La salvezza è già stata data. Non dovete conquistarla la salvezza. Questo è importantissimo. La salvezza è già giunta, è già lì. Giovanni quando dice nell'episodio di Cana, no? Al capitolo 2, il regno di Dio è qui, nel senso, no? Attingetene, io vi ho portato il regno, io vi ho portato la salvezza, io vi ho portato questo amore del Padre per voi, è già qui, non dovete farne nulla, non dovete conquistarvelo con la vostra vita religiosa, con le vostre performance, con i vostri no, nulla, c'è già, attingetene, permettete che questo amore vi raggiunga, cioè al massimo l'opera che dovete fare è spalancare le braccia, riconoscervi poveri, vuoti, per potervi fare riempire. Questa è l'unica azione che ci viene chiesta. Lasciatevi salvare. Infatti, versetto 41, allora coloro che accolsero la parola furono battezzati. Vedete? Accogliere, coloro che accogliere vuol dire il nostro cuore è un terreno che ha bisogno soltanto di accogliere il seme, che è la parola. Il seme porta frutto di per sé. Porta frutto di per sé. L'importante è per poterlo, però, è accoglierlo. Cioè, ascoltare la parola, lasciarsi raggiungere dalla parola, contemplare la teoria, il crocifisso, l'amore. Il Vangelo in fondo è questo. Allora, se contempli questo amore, se ti lasci raggiungere, questo amore porterà frutto in te. Quanti accolsero la parola furono inzuppati dello Spirito. La questione è lasciarsi raggiungere. E noi siamo fatti per natura, noi siamo fatti naturalmente capaci di accogliere la parola, perché noi siamo uomini, cioè siamo adamitici, cioè siamo Adam, cioè siamo terra. Per quanto fragile, per quanto debole, siamo fatti di humus. E l'humus è la terra capace di accogliere il seme e farlo fecondare. Non dobbiamo fare grandi cose. Accogliere. Abbiamo tutto ciò che ci basta, ecco. Siamo terra. A volte ce ne dimentichiamo di essere humus. Ci dimentichiamo di essere umidi. E vorremmo essere qualcosa d'altro. E allora ci impegniamo molto con le nostre opere. L'unica opera è fare in modo che l'opera si compia in noi. Bene, penso che possa bastare. Yeah.